File 5, pagina 24, primo, le premesse storiche. La storia del campo di concentramento di Gonars inizia nell'autunno del 1941, con la decisione dello Stato Maggiore dell'Esercito di costruire nella zona un campo per prigionieri di guerra, trasformato poi in campo per internati civili sloveni e croati. Ma per capire i motivi per cui in questo paese del Friuli, come in molti altri luoghi d'Italia, abbia funzionato un simile campo di concentramento, dobbiamo occuparci, seppur brevemente, della politica dello Stato italiano post-risorgimentale e del regime fascista nei confronti del confine orientale, che dalle guerre d'indipendenza alla Seconda Guerra Mondiale era andato progressivamente spostandosi verso est, comprendendo un numero sempre maggiore di sloveni e croati, i cosiddetti allogeni. Allogeno 1. Aggettivo. Di altra stirpe o nazione. Minoranze allogene. 2. Sostantivo maschile. In uno stato nazionale si dicono allogeni o cittadini minoritari o minoranze nazionali i cittadini di stirpe ed eventualmente di lingua o di religione diversa dalla maggioranza e che conservano una propria individualità culturale e talvolta politica. Così il vocabolario Treccani, per il quale allogeni e minoranze nazionali sono dunque sinonimi. Ma i sinonimi non hanno mai del tutto lo stesso significato. Così il termine allogeno era usato in epoca fascista, mentre il termine minoranze fa parte del lessico dell'Italia repubblicana. Le minoranze hanno dei diritti riconosciuti, a cominciare dall'articolo 6 della Costituzione italiana. Gli allogeni, invece, non avevano alcun diritto. Ciò che dovevano fare per lo Stato italiano post-risorgimentale e poi fascista era semplicemente scomparire in quanto tali, con l'assimilazione, lo sgombero e la deportazione o altrimenti l'eliminazione. Il problema allogeni si manifestò per l'Italia dopo il 1866, quando il confine orientale del giovane Stato unitario si espanse ulteriormente, fino a comprendere il territorio della ex Repubblica di Venezia, venduto da Napoleone all'impero asburgico nel 1797 e da questo ceduto al Regno d'Italia dopo la cosiddetta Terza Guerra d'Indipendenza. Nella sua propaggine più orientale comprendeva la Benecija, la Slavia veneziana, corrispondente più o meno alle valli del Natisone e del Torre, abitate fin dal VII secolo da popolazioni di origine slava, antenati degli Sloveni. I popoli, si sa, si mescolano soprattutto in certe zone e i confini degli stati, per quanto si possano spostare o cambiare, non corrispondono mai esattamente ai confini etnici. Se qualcuno si mette in testa di farli corrispondere, è costretto ad esercitare violenze fisiche, psicologiche, morali. Purtroppo lo Stato italiano, tradendo in questo gli ideali democratici di una parte del Risorgimento, si orientò fin dal primo momento a disconoscere le esigenze, i diritti e l'idea stessa dell'esistenza di minoranze al suo interno, imponendo una politica di italianizzazione forzata, soprattutto attraverso la scuola, la burocrazia, la pressione economica, con l'italianizzazione dell'onomastica e della toponomastica, con un'aggressiva propaganda sulla pretesa superiorità della lingua e della cultura italiana sulle lingue e le culture slave. Gli sloveni della Benecija erano poche decine di migliaia, circa 35.000 nel 1866, e già dai tempi della Serenissima avevano avuto frequenti rapporti culturali e commerciali con il Friuli e con Venezia. Venivano quindi considerati dalla classe dirigente italianofila facilmente assimilabili. Non mancarono tuttavia momenti di tensione e proteste, soprattutto da parte del clero allogeno, che che dalla curia udinese si vedeva sostituito sempre più da elementi italiani che non conoscevano la lingua delle valli e non potevano rispondere adeguatamente alle esigenze religiose della popolazione. Più complesso si presentò per i governanti italiani il problema alogeni dopo la Prima Guerra Mondiale, quando entro i nuovi confini, ulteriormente spostati a est, furono compresi territori compattamente sloveni e croati, con quasi 500.000 nuovi alogeni. Anche questa volta lo Stato italiano iniziò da subito l'opera di snazionalizzazione, portata alle estreme conseguenze dal regime fascista. Italianizzazione dei nomi e dei toponimi, divieto di parlare la propria lingua nella scuola e negli uffici, chiusura di giornali, biblioteche e istituzioni culturali slovene e croate, spostamento di dipendenti pubblici alogeni in altre parti del regno e loro sostituzione in loco con elementi di sicura italianità, persecuzione di coloro che si opponevano a queste disposizioni, distruzione degli enti economici e finanziari sloveni e croati, discriminazioni nel campo lavorativo e professionale, repressione violenta degli oppositori. Queste furono solo le azioni più visibili di una politica tendente a una veloce e radicale snazionalizzazione degli allogeni. Dopo il concordato del 1929, la Chiesa locale si adeguò limitando sempre più, anche nelle funzioni liturgiche e nell'insegnamento della dottrina, l'uso dello sloveno e del croato. Queste quotidiane violenze, che arrivarono all'interdizione dell'uso della lingua materna, perfino nei rapporti quotidiani, avevano pesanti risvolti psicologici, affettivi e socio-emotivi, con conseguenze sui sentimenti di appartenenza e di identità dei sudditi italiani di nazionalità slovena e croata. Come accade in questi casi, lo scontro interiore e la tensione psicologica fra desiderio di identità, rifiuto della discriminazione e necessità dell'integrazione portò molti allogeni a rifiutare la propria origine e a preferire l'assimilazione. Coloro invece che non si rassegnavano ad essere snazionalizzati e discriminati vennero arrestati, processati, condannati, deportati, incarcerati, uccisi. Quelli per i quali le autorità di polizia non riuscivano a dimostrare il coinvolgimento in reati precisi furono a migliaia internati o confinati, condividendo con gli antifascisti italiani le sofferenze del confino o dei campi di concentramento gestiti dal Ministero dell'Interno. Il 6 aprile 1941, in seguito alla svolta aggressiva nella politica balcanica decisa da Hitler in preparazione dell'operazione Barbarossa contro l'URSS, le forze armate dell'asse invasero la Jugoslavia, senza previa dichiarazione di guerra. Per l'esercito italiano partecipava la seconda armata, allora comandata dal generale Vittorio Ambrosio, che non avendo l'esercito della monarchia jugoslava opposto alcuna resistenza, l'11 aprile era già a Lubiana. La Jugoslavia venne smembrata e divisa fra le forze dell'asse. All'Italia andò una parte della Slovenia, che fu annessa al Regno d'Italia il 3 maggio del 41 come provincia di Lubiana, e la parte non già annessa della Dalmazia, costituente le province di Spalato e di Cattaro, oltre a ingrandimenti delle province di Fiume e Zara. Il Montenegro occupato divenne una sorta di protettorato italiano. Il Kosovo e parte del territorio macedone vennero annessi all'Albania, a sua volta unita all'Italia. La Croazia divenne regno formalmente indipendente, ma con la corona ad Aimone di Savoia Aosta. Così nel 1941, con queste annessioni, coronando quella strategia imperialistica nei confronti dei Balcani, resa più aggressiva dal fascismo, l'Italia spostava ulteriormente ad est i propri confini, comprendendo altre centinaia di migliaia di sloveni e croati. L'alto commissario designato per la provincia di Lubiana Emilio Grazioli e tutti i burocrati e i militari destinati al controllo e alla repressione nei nuovi territori annessi si accorsero ben presto che la politica di assimilazione tradizionale su questi nuovi allogeni non poteva avere alcun effetto e che i popoli di questi territori non avrebbero mai accettato l'occupazione. Allora, con una drammatica escalation, si passò alla repressione più violenta, alle fucilazioni di ostaggi, alle esecuzioni sommarie, alla deportazione dei familiari dei ribelli, allo sgombero di città e paesi interi, di donne, vecchi, bambini negli innumerevoli campi di concentramento gestiti dal Ministero dell'Interno, ma soprattutto in quelli gestiti dal Regio Esercito. Gonars, Arbe, Visco, Monigo, Chiesa Nuova, Renicci, Ellera, Colfiorito, Pietrafitta, Tavernelle, Cairo Montenotte. Tra pianti, pianti e pianti. Pagina 28.